Buongiorno a tutti, benvenuti, buona domenica, benvenuti anche ai relatori e a tutto il pubblico che si è collegato e che si collegherà oggi per questo incontro di Biennale Tecnologia dal titolo Oltre la fragilità, le scelte per costruire la nuova trama delle relazioni economiche e sociali. Questo incontro parte da alcuni temi sollevati nel libro di Antonio Calabrò, che è qui con noi e che si intitola appunto Oltre la fragilità, pubblicato da Egea Edizioni. Sono qui con noi per discutere di alcune delle questioni sollevate nel testo l'autore Antonio Calabrò, che è
Buon pomeriggio, grazie.
benvenuto, è direttore della Fondazione Pirelli, vice direttore di Asso Lombarda, vicepresidente di Asso Lombarda e vicepresidente della Confindustria di Torino tra i molti suoi incarichi. Ed è con noi anche Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo e quindi un interlocutore privilegiato per dirci come e se si può uscire da questi tempi fragili. Una
Buonasera a
nota,
tutti.
benvenuto. Volevo invitare tutto il pubblico presente online a rivolgere le vostre domande, qualsiasi domanda vi venga in mente durante la conversazione dei nostri relatori, sulla piattaforma Slido, seguendo tutte le istruzioni che ci sono su la piattaforma di Biennale Tecnologia. E io sarò felicissima di girare le vostre domande ai due relatori. Allora, partirei con una prima domanda che rivolgo a entrambi e che partendo da Antonio Calabrò per poi dare la parola ad Alberto Anfossi, è uno dei temi che vengono affrontati nel libro Oltre la fragilità, e cioè l'impatto che la tecnologia ha sull'economia, sulle imprese, sulla nostra vita quotidiana. Il centro di questa rivoluzione tecnologica, come sappiamo, è stata la Silicon Valley in America e oggi anche la Cina ha un ruolo da protagonista. L'Italia, ma non solo l'Italia, l'Europa, in tutto questo processo ha avuto un ruolo gregario, marginale. Ma ci sono delle possibilità per introdursi, per avere un peso maggiore? Quali sono le frontiere che si possono ancora abbattere? Rivolgo questa domanda prima ad Antonio Calabrò e poi ad Anfossi.
Un ruolo gregario, certo, ma non solo possiamo avere un ruolo non gregario, ma dobbiamo avere un ruolo non gregario. Che cosa ci dice, fra gli altri elementi, la crisi, anzi la combinazione tra la pandemia e la recessione? Che l'idea di un mondo interconnesso, in cui le forniture, per esempio, di materie semilavorate per la farmaceutica o per la metalmeccanica in territori lontani, è un'idea che non funziona. Si stanno ridisegnando le grandi catene del valore produttivo e del valore dei servizi. È una questione naturalmente di tecnologia, di connessioni. Il 5G. Il 5G in questo momento ha una forte dominanza cinese, ma anche un grande ruolo americano. È tempo che l'Europa affronti tutte le questioni per un 5G europeo. Ci sono imprese in grado di reggere questa sfida, ci sono competenze culturali, scientifiche che possono farle. Il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, altre grandi università europee sono dei soggetti fondamentali. Io credo che una delle risposte alla crisi sia quella di una diversa e migliore capacità di partecipare ai grandi processi economici internazionali, avendo l'Europa come piattaforma produttiva, come piattaforma di servizi, come piattaforma di culture che si incrociano, con un vantaggio in più rispetto agli altri. L'Europa è un luogo in cui si combinano tecnologia e senso sociale, sviluppo e democrazia liberale, partecipazione e senso del proprio protagonismo. Gli Stati Uniti anche naturalmente, ma con delle fratture sociali abbastanza consistenti che noi in Europa abbiamo sì, ma molto minori. E la Cina ha un universo di comportamenti diverso dal nostro. Allora, la sfida che tenga insieme cultura, tecnologia, servizi, innovazione è una sfida alla portata dell'Europa ed è una sfida che non possiamo non raccogliere, pena un lungo destino di marginalità. Questa crisi è un'opportunità ottima, con tutto il dolore, le fatiche, le sofferenze, le difficoltà, per accelerare il corso dello sviluppo tecnologico e sociale europeo.
Grazie per questa prima risposta. Allora passo la parola ad Alberto Anfossi, la stessa questione. Cosa deve fare, cosa possiamo fare?
Grazie. Ma io partirei dal affermare un concetto forse scontato, però a volte mi sembra che non venga sufficientemente evidenziato, cioè che si innova, si può generare tecnologia se c'è una scoperta scientifica alla base, se c'è una buona ricerca di base, come diceva anche il professor Calabro. Quindi il primo elemento credo che sia far leva e eventualmente, come dire, incrementare l'impegno che l'Europa e il nostro paese possono mettere sui generatori di conoscenza, sulla ricerca di base, per poter generare questo tipo di base sulla quale poi costruire il resto. Non è un caso che gli Stati Uniti, dove si è generata questa grande prosperità negli Stati Uniti, sia la Silicon Valley e sia l'area di Boston. E sono i posti in cui sono insediate alcune delle migliori università al mondo. E quindi questo è il primo elemento. Secondo elemento è identificare e costruire gli strumenti giusti per i vari livelli della catena di sviluppo, da, diciamo, l'idea al mercato. Quello che tecnicamente si definisce TRL, no? Technology Readiness Level. Perché chiaramente quello che si è capito, diciamo, è che quello che fa la differenza, appunto, e dove l'Europa, come si diceva in precedenza, può fare la differenza, è l'ecosistema, cioè è l'insieme di più fattori che rendono un territorio, una zona geografica nel mondo favorevole per, appunto, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. Strumenti giusti che devono andare dal fondo perduto puro, e quindi un qualcosa che può garantire sostanzialmente il pubblico, oppure istituzioni come la mia, istituzioni filantropiche per il bene comune, e fino ad arrivare agli investimenti. E quindi io sottolineerei come secondo aspetto l'aspetto del, oltre l'ecosistema, dei capitali. Cioè, una cosa che ci dicono, che è un po' venuta a mancare negli anni passati in Europa rispetto a oltreoceano in Cina, sono i capitali di rischio in dimensione così copiosa da poter permettere quell'effetto, come si dice, di imbuto, no? In cui si investe inizialmente in tante idee e poi ne arrivano alcune a maturazione. E da ultimo citerei l'elemento dell'intelligenza artificiale come opportunità, diciamo così, che può essere un treno che sta passando e che noi stiamo già in qualche modo prendendo, rispetto ad alcuni che invece sono passati in passato e non sono stati così presi. E di nuovo penso che l'Europa e l'Italia in questo abbiano qualche elemento distintivo, di qualche punto di forza, proprio nell'incontro tra tecnologia e umanesimo, quindi molto centrato rispetto anche al tema della convention in cui il Biennale Tecnologia di quest'anno, no? Tecnologia e umanità, proprio perché la cultura, diciamo, di questa parte del mondo può in questo senso fare la differenza.
Certo, grazie. Parlando di cultura, cosa che mi sta molto a cuore, la tecnologia ha avuto un ruolo dirompente sulle nostre vite e anche nel rompere schemi che sembravano del tutto cristallizzati. Però c'è una punto della cultura tecnologica invece non è innovativo, ed è il ruolo delle donne. Il volto dei grandi oppure inventori oppure protagonisti del mondo della tecnologia è quasi come maschile. se parliamo di Jack Ma, così come dei più noti Zuckerberg in America, Jeff Bezos, Singh e moltissimi altri. Sono tutti volti appartenenti a uomini. Cosa si può fare qui e anche, diciamo, che cosa si far modo che le donne abbiano accesso a posizioni di potere, quindi non soltanto nel mondo del lavoro, ma a posizioni a. Rivolgo questa domanda ad Antonio Calabrò e poi nuovamente ad Alberto Attossi.
Ma a lungo, sbagliando, il mondo della tecnologia, della ricerca scientifica e il mondo dell'impresa sono stati pensati come mondi maschili, come se dentro l'intelligenza del cuore, di cui le donne sono particolarmente dotate, non ci fossero caratteristiche fondamentali per guidare un'impresa e per costruire un clima e un'attività concreta di innovazione. Io credo che il percorso si stia lentamente, troppo lentamente, probabilmente invertendo. Il numero delle donne che si iscrivono all'università, alle discipline STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics, è crescente, più basso di quello che dovrebbe essere, ma è crescente. Prova a leggere i segni positivi. Le donne che hanno posizioni di rilievo all'interno delle strutture universitarie, ultima la rettrice della Sapienza a Roma, ma ancora le rettrici una dopo l'altra della Bicocca a Milano, e potrei continuare con l'elenco corto ma molto importante, dicono che ci sono mondi che si aprono. Io credo che vada fatta una battaglia culturale larga sulla parità di genere e sulla qualità che la partecipazione femminile introduce nei processi di cambiamento. Lascio un attimo le scienze e le culture STEM e guardo una dimensione politica che poi è la dimensione principe. L'Europa. La leader più autorevole è una donna, Angela Merkel. Al vertice della BCE, della Banca Europea, c'è una donna. Al vertice della Commissione Europea c'è una donna. I paesi che hanno reagito meglio alla combinazione tra pandemia e recessione sono guidati da donne. Lo dico per dire che lo schematismo di genere è uno schematismo che non funziona. Bisogna continuare a imparare che il ragionamento da fare è sulle persone e sulla capacità della interazione tra attitudini, visioni del mondo, componenti culturali, atteggiamenti diversi e convergenti. La diversità è una straordinaria ricchezza anche all'interno del percorso scientifico. Così, nelle mani delle nostre ragazze è affidato un pezzo fondamentale del destino, ma alcune posizioni di rilievo nelle grandi istituzioni di ricerca, nelle mani di donne, dicono che siamo sulla strada giusta. Bisogna percorrerla molto più rapidamente di adesso.
Grazie. Alberto Anfossi, che cosa vuole dirci a proposito?
Sì, io partirei da un elemento, chiaramente per una fondazione come Compagnia di San Paolo, che già da prima aveva a cuore cercare di perseguire tutta una serie di temi legati ai diritti e alle diversità, ma ancora di più, in modo ancora più esplicito da quando ci siamo organizzati sulla base dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Questo è un elemento, questo è un tema che ci interroga molto ed è oggetto sia della nostra attività erogativa, e lo facciamo, diciamo, partendo dall'educazione, quindi partendo dalla fascia 0-6 per poi passare alle scuole, per combattere gli stereotipi di genere, fino al mondo del lavoro, dove un tema importante è quello degli incentivi, no? Avere incentivi corretti affinché ci sia un'effettiva parità, non è tanto un tema di conciliazione dei tempi di vita e i tempi lavorativi, famiglia e lavoro. Se questo argomento non viene in modo intelligente, trattato anche sotto il profilo di genere, rischia di incrementare ulteriormente le diseguaglianze dal punto di vista del lavoro, no? Cioè, se io rendo più flessibile solo per la madre, per esempio, alcune tematiche tipo il lavoro, prendere i congedi, le maternità facoltative, eccetera, in realtà quello che faccio è che sul mondo del lavoro probabilmente ci sarà un effetto contrario, perché banalmente l'uomo sarà sempre quello che lavora di più e quindi sarà presente in più progetti, avrà più opportunità, eccetera. E fino ad arrivare alle posizioni apicali, dalle direzioni e consigli di amministrazione. Potrei citare alcuni progetti che abbiamo sostenuto, per esempio su tutto il tema delle donne e le materie scientifiche, le cosiddette STEM, per cercare di vincere questo divario che c'è rispetto alla quantità di ragazze che scelgono le carriere scientifiche e poi quindi accedono alle carriere anche di ricerca. Ma forse bisognerebbe dire perché, no? Cioè, un perché è già stato detto, io aggiungerei un elemento scientifico, cioè se noi presupponiamo che le qualità siano distribuite, le abilità siano distribuite in modo uniforme nella popolazione, il fatto che la partecipazione delle donne al lavoro e poi alle posizioni di potere sia minore vuol dire perdere opportunità, cioè quelle posizioni sono oggi occupate da persone meno abili di altre che potrebbero occuparle. Ecco perché anche il tema delle quote, secondo me, io ne sono molto convinto, è un tema da promuovere, nel senso che probabilmente nessuno di noi vorrà le quote in eterno, perché pensiamo che a un certo punto si debba fare, cioè dovremmo essere arrivati al fatto che i migliori assumono le posizioni a prescindere, però probabilmente per un po' di anni è necessario. E la legge Golfo Mosca per le quotate ha dimostrato, le prime valutazioni rigorose dimostrano che ha avuto un effetto in questo, anche non banale in alcuni casi. E terminerei solo, spero in modo non autoreferenziale, dicendo una cosa che stiamo facendo noi, come Compagnia di San Paolo, abbiamo scelto di sottoporci a un processo di audit partecipativo di genere a cura dell'International Training Center dell'ILO, quindi l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ONU, che ci aiuta, ci accompagna in un processo di audit e poi quindi di accompagnamento al cambiamento, perché magari ci rendiamo conto che alcune barriere sono esplicite, ma ve ne sono anche di implicite nelle organizzazioni, e quindi occorre mettersi lì e effettivamente studiare.
Eh sì, in effetti su questa cosa delle barriere implicite ci sarebbe molto da dire, perché se forse le più difficili da combattere però evidentemente esistono, se siamo arrivati soltanto nel 2020 ad avere un vicepresidente donna in America, che ha detto, come sappiamo, sono la prima ma non sarò. Questo è un augurio che vogliamo fare anche a tutte le donne che prendono incarichi importanti. Allora, la questione che vi pongo adesso è invece più legata al momento attuale in cui ci troviamo, e cioè il momento di pandemia globale e in Italia in questo lockdown a pace che comunque sta provando moltissimo noi e anche l'economia del paese. In questo la fragilità dell'Italia si è mostrata con grande irruenza, ma la fragilità del mondo si è mostrata con grande importanza, perché la pandemia è vero che non era prevedibile, che era molto, anche se su questo ci sarebbe molto da dire, però ha mostrato subito che siamo estremamente fragili. Ma è vero anche, dicevo, che in ogni crisi si nasconde dietro questa crisi, Antonio Calabrò.
Ma io credo che, allora, partiamo da un dato: la fragilità è la condizione. Noi non abbiamo scoperto la fragilità, ci siamo per fortuna resi conto che noi non siamo l'onnipotenza. La fragilità è la normalità delle relazioni. A lungo un'idea distorta del progresso, tutto va sempre bene per tutti, e della globalizzazione, si fanno soldi e dunque c'è un vantaggio generale, erano due idee sbagliate. Ci sono dei limiti al progresso, ci sono dei costi sociali del progresso che vanno tenuti in considerazione, ci sono degli squilibri che si sanano e degli squilibri che si aprono, ci sono dei divide che si superano e dei divide che si creano nuovi. Ci siamo finalmente resi conto che il mondo in cui vivevamo era certo un mondo straordinario, pieno di opportunità, ma anche pieno di cadute, di fratture, di risentimenti, di rancori, di persone che arrivavano sulla scena del mondo e di persone che venivano tagliate fuori dalla scena del mondo, con degli squilibri territoriali e generazionali molto forti, nuovi ma molto forti. La fragilità sta lì. Primo punto, prendere atto della fragilità è uno straordinario elemento di forza. Così come prendere atto dell'ignoranza è un modo eccellente per amplificare la capacità delle conoscenze. Siamo in una stagione di passaggio. Ora, l'uscita dalla stagione di passaggio chiede di insistere sugli elementi cardine della presa d'atto della fragilità, sugli snodi, sulle cerniere che tengono insieme le strutture sociali. Primo punto, le questioni ambientali erano un elemento di fragilità. La globalizzazione scatenata in nome del privato, del primato, dell'interesse di breve periodo, ha generato mostri. Bruciare le foreste dell'Amazzonia per amplificare le coltivazioni estensive è uno di quegli elementi. Essere incuranti della salute della terra è un altro di quegli elementi, e c'è un legame molto stretto tra qualità dello sviluppo economico, tra qualità della vita delle persone e qualità dell'ambiente. Lo dice molto bene Papa Francesco. Non si può vivere da sani in un mondo malato. Come sempre nelle cose del Papa, una battuta essenziale rivela tutto un mondo. Allora, le questioni ambientali, che si legano molto strettamente con le questioni dello sviluppo delle conoscenze dell'economia digitale. Il green, il verde dell'ambiente e il blu dell'innovazione sostenibile. Sono due colori che stanno nel titolo di uno degli ultimi libri di Luciano Floridi, uno degli autorevoli, degli studiosi più autorevoli sull'infosfera e sulle relazioni sociali. Ecco, questo è un punto: ambiente e innovazione. D'altra parte, green economy e digital economy sono le indicazioni che vengono date dall'Europa per il Recovery Fund di cui si sta tanto discutendo. Un'altra cerniera fondamentale da rendere meglio funzionante, i grandi divari sociali. Già la crisi del 2008 ci aveva detto che il generale diseguaglianza incide sulla fiducia delle persone, incide sul funzionamento del mercato, fammi dire, incide sulla qualità della democrazia. Le democrazie in presenza di radicali diseguaglianze reggono malissimo, perché nella loro natura c'è fare di tutto per sanare al meglio possibile divari e diseguaglianze. Sfida ambientale, sfida tecnologica, sfida politica, sfida democratica, con un'ultima osservazione che ha a che fare appunto con i processi di conoscenza. Noi usciamo dalla crisi amplificando, allargando, rendendo molto più flessibile, molto più ricca la nostra capacità di generare conoscenza. Conoscenza critica, conoscenza che ci consente di essere al passo con tutto quello che le evoluzioni del mondo, le relazioni, i rapporti sociali ci pongono. Una figura fondamentale è quella, potremmo dirla in sintesi, dell'ingegnere filosofo. Conoscenza della complessità e competenza sugli strumenti per poter intervenire.
Grazie. Alberto Anfossi, su questa questione vuole aggiungere qualcosa? Ci vuole dire cosa ne pensa?
Proverei a costruire sul contributo precedente. È chiaro che la risposta che è stata in grado di dare l'Europa dopo questa sollecitazione, dopo anni, forse un decennio o più di crisi, che era prima di tutto appunto una crisi politica, una crisi dei livelli di rappresentanza democratica, con il Recovery Fund e il Next Generation EU, è certamente un'opportunità da dover cogliere per mettere le basi probabilmente per i prossimi 40 anni, se saremo in grado di farlo bene. E cosa vuol dire farlo bene? Aggiungerei, per non ripetermi, un paio di sottolineature. Una, il tema dell'etica, cioè credo che in un momento come questo, di grande incertezza, di grande anche disorientamento da parte di molti, tutti quelli, e sono tanti secondo me, io ho una visione positiva da questo punto di vista, che hanno posizioni di responsabilità e lo fanno per il bene comune, hanno l'opportunità di mettere veramente al centro l'etica e non dover, diciamo, troppo mediare con tutta una serie di altre istanze e soprattutto con un mondo che va così veloce che rende difficile o ha reso difficile per chiunque veramente incidere e fare la differenza su dei processi appunto di grande complessità come quelli che sono stati citati. L'altro tema, che è anche un tema appunto che rientra e ritorna nelle encicliche del Papa, ma non solo, è quello del progresso, no? Noi siamo passati dall'idea dell'illusione della crescita infinita alla decrescita felice, che poi era la decrescita infelice, e forse adesso siamo pronti a una crescita felice, cioè a un progresso. Non è tanto una questione di crescere nel senso del paradigma consumista, ma nel senso di stare tutti meglio. Ecco, no? E quindi l'occasione di queste risorse così ingenti e così concentrate nel tempo del Next Generation EU è un'occasione da non perdere, come diceva Mario Draghi in settembre, o in agosto, scusate, c'è la possibilità di fare tanto debito cattivo, oppure c'è la possibilità che questo debito sia un debito buono. E cosa vuol dire buono? Cioè, qual è il metro per definire se un debito è buono o cattivo? Se è un investimento per le generazioni future. Quindi se è un investimento per i giovani, per chi verrà dopo di noi, allora sarà un debito che ha avuto senso, diciamo che si giustifica e giustificherà anche il fatto che chi viene dopo di noi dovrà ripagarlo questo debito. E in ciò, cioè sul fatto di dover spendere bene, mi ricollego appunto a quello che diceva il professor Calabrò, e cioè qua c'è una necessità disperata, direi, di capacità di progettare, portare avanti, monitorare, realizzare, verificare. Tutte quelle caratteristiche che sono tipiche generalmente delle culture politecniche o scientifiche, che però devono essere, come dire, informate, illuminate e nutrite dalle competenze di tipo dell'umanesimo, diciamo, e del sociale. Ecco che quindi anch'io concordo che le figure, diciamo, ibride in questo senso siano quelle fondamentali per poterlo fare bene questo lavoro.
Quindi la specializzazione che tanto si spingeva qualche anno fa, secondo voi, non è più una meta da raggiungere? Non è più una strada da perseguire?
Inizio io.
Antonio, chiedo prima a te, poi a Lanfossi.
Certo che da perseguire. Sì, sì, la specializzazione, sì, è fondamentale. Non possiamo vivere in un mondo...
Sì, prego, Alberto Lanfossi.
Non possiamo vivere in un mondo di generici. La specializzazione è fondamentale. Bisogna mettere le specializzazioni dentro la comprensione dei contesti. Ma come ha sempre fatto la scienza? Se penso al dibattito dei primi del Novecento sulla fisica quantistica, lì c'era una straordinaria capacità di entrare nel merito del dettaglio e una fantastica capacità generale di cogliere anche le implicazioni morali, politiche e sociali di quelle ricerche. Cambiava un mondo e quegli scienziati avevano chiaro il mondo e il loro settore. Noi stiamo vivendo tempi in cui si insiste nel discorso pubblico su alcune dicotomie false.
Okay.
La salute o l'economia? È una dicotomia che non esiste. Tu puoi avere sviluppo soltanto se le persone sono in una condizione di salute e di benessere. E hai benessere se hai le risorse per poter investire. Un'altra dicotomia, gli anziani e i giovani, che è un'altra dicotomia che non ha senso, perché negli anziani esiste la memoria, la conoscenza profonda dei processi, nei giovani esiste l'energia e le nuove conoscenze che muovono il mondo. Specializzazione o idea generale? non è così le specializzazioni dentro un'idea generale, per non essere dei generici che fanno chiacchiere da bar, e degli specialisti che vedono il dettaglio della loro specialità ma non capiscono le conseguenze sul mondo. Ci tocca andare verso saperi che si ricompongono.
Diamo la parola a Alberto Anfossi.
Grazie. Sì, velocemente, io sono totalmente d'accordo, penso che assolutamente servano le competenze verticali, cioè, ripeto, la base serve e il fondamento, diciamo, scientifico per poter poi fare le cose è imprescindibile, quindi la formazione deve continuare a formare anche nelle nozioni e nelle competenze. Però certo è che la misura, e forse in questo momento più che in altri momenti, è la capacità di realizzare, secondo me, la capacità di scaricare a terra, diciamo così. Appunto, non per ripetermi, però se avremo come nazione più di 200-240 miliardi da spendere in 5 anni, ci vorrà capacità di farlo. Certamente questo deve fondarsi sulle competenze, però poi non basta, cioè serve, e per farlo, quindi per scaricarle a terra, serve entrare in processi complessi, serve comporre molti, molti saperi, appunto, molto diversi tra loro. Perché? Perché il mondo è complesso, perché siamo società, per fortuna, diciamo, multi-stakeholder.
Certo. E quindi, continuando a parlare di formazione, visto che siamo ospiti a una grande scuola di eccellenza internazionale, e cioè il Politecnico di Torino, vi voglio rivolgere una domanda che sicuramente interessa anche gli studenti attuali del Politecnico e di altre grandi scuole italiane, perché molti di questi laureati di scuole di eccellenza, per avere poi l'opportunità di una carriera all'altezza nella loro formazione, dovranno emigrare all'estero. Secondo voi, bisogna fermare questa emorragia? Cioè, possiamo fermarla? Dobbiamo fermarla o no? Partirei questa volta da Alberto Anfossi.
Sì. Poi intanto ci sono degli elementi, cioè sicuramente i dati dicono che il nostro sistema produce meno laureati della media europea, e questo continua a essere vero nonostante la riforma del 3+2 e ormai che di più di 15 anni fa. È vero anche che le nostre università hanno la capacità di formare persone di qualità, che quindi poi sono spesso attratte, diciamo, da ecosistemi esteri, e questo non è un male, ecco, no? Va bene, forse però occorre, io suggerirei, diciamo, di cogliere l'occasione di questa crisi, di questo momento, per riflettere su un aspetto anche dal lato della formazione, appunto, dei nostri atenei. Cioè, il fatto di avere fatto la scelta come paese di tenere il sistema universitario, diciamo, piatto, nel senso che tutte le università sono uguali e tutte le università formano e fanno ricerca, chiaramente ha messo in difficoltà il nostro sistema nel competere, per esempio, sulle avanguardie, cioè sui punti di, diciamo, le punte su cui si sviluppa la ricerca mondiale, e in cui altri territori hanno la possibilità di mettere in pista le Formula 1, diciamo, no? E noi questo abbiamo più difficoltà a farlo. Parlo soprattutto di quei settori in cui conta la dimensione, cioè conta essere in tanti, avere tante risorse. E questo si riflette anche ovviamente sulle attrattività, cioè sulle offerte che si possono dare agli studenti poi di lavoro post laurea. Ma direi un secondo elemento, cioè la riflessione anche su come vengono formati questi giovani. Cioè, se abbiamo detto vengono formati bene, forse, ma non è di oggi, diciamo, le università lo stanno già facendo, ci sono due aspetti ulteriori su cui lavorare, che sono quelli del cosiddetto insegnare a imparare, no? Imparare a imparare, cioè il fatto che c'è un'obsolescenza molto veloce delle competenze, si stima che il tempo di dimezzamento delle competenze di quanto sono, diciamo, contemporanee le competenze, sono 5 anni. Quindi per forza di cosa occorre che nel ciclo di vita di una persona lavorativa questa persona sia capace di apprendere molto, no? Di imparare molte altre competenze. E forse questo la nostra scuola lo fa un po' meno. E l'altro elemento è, diciamo, formare figure a tutto tondo, no? Che siano capaci di entrare in percorsi del mondo profit, aziendale, eccetera, non solo sulla base delle competenze hard, diciamo così, ma anche di quelle che sono soft skills e sapere, diciamo, lavorare.
Antonio Calabrò?
Fammi fare un ragionamento sul filo del paradosso. Non guarderei tanto il numero dei giovani italiani che vanno a lavorare, a studiare, a fare ricerca all'estero. Certo, è un problema, ma è un problema molto più grave il fatto che da noi arrivi pochissima gente dagli altri paesi. Guarderei non al numero di quelli che vanno via, ma al saldo tra quelli che vanno via e quelli che arrivano. Il saldo è negativo. Perdiamo risorse, non acquistiamo risorse, cioè persone, in numero e in quantità e in qualità adeguate. Se fossimo almeno alla pari, se perdessimo nei confronti di altri mercati e di altre esperienze positive dunque, ragazze e ragazzi italiani, e arrivassero ragazze e ragazzi dalla Germania, dalla Francia, dall'Algeria, dall'Olanda, dalla Cina, dalla Turchia, dalla Siria e così via continuando, saremmo contemporaneamente un paese che tiene in piedi relazioni. Una ragazza o un ragazzo che se ne vanno a fare ricerca o studiano all'estero sono una ricchezza di relazioni che possono portare al paese, e contemporaneamente parteciperemmo al circuito della formazione di altri paesi. Io credo che la questione dell'attrazione vada vista in modo abbastanza rotondo. Ci tocca essere molto più attrattivi di quanto non siamo. E ci tocca offrire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi opportunità non per stare chiusi nel cortile d'Italia, ma per avere anche in Italia opportunità di lavoro, di crescita all'altezza delle loro capacità. Noi abbiamo dei punti di forza, li usiamo male, ma li abbiamo. Un punto di forza è l'essere un paese che sa lavorare moltissimo, grazie alla nostra cultura, sul su misura. Non la giacca su misura, la grande metalmeccanica su misura, l'impiantistica su misura, le grandi infrastrutture su misura. Noi siamo dei meravigliosi ingegneri, dei sarti meccanici. Siamo cioè una cultura d'impresa che lavora nella definizione del dettaglio e nella adattabilità alle modifiche delle condizioni di competizione internazionale. È uno straordinario elemento, che è il frutto della nostra capacità di sintesi tra le conoscenze scientifiche e le conoscenze umanistiche. Perché i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono così bravi quando vanno a lavorare e a studiare all'estero? Perché hanno questo pezzo di patrimonio nella loro cultura di fondo. Questo pezzo di patrimonio vale la pena metterlo a disposizione di altri paesi del mondo e soprattutto del bacino del Mediterraneo, con uno degli elementi forti della centralità del nostro paese. Io credo che vada tenuto insieme un duplice elemento. Il primo, un forte legame, un forte senso di appartenenza nazionale. Quella dimensione che il Presidente della Repubblica dell'epoca, Carlo Azeglio Ciampi, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, chiamava il patriottismo dolce. Il patriottismo dolce, non il fanatismo nazionalistico, non il sovranismo, non le barriere alle chiusure, ma la grande capacità, il grande orgoglio dell'essere italiani nella relazione con il resto del mondo. E il secondo elemento, l'attitudine tutta italiana, sta nella nostra storia, ad avere rapporti con i paesi che ci sono vicini. Siamo nel cuore del Mediterraneo, le nostre civiltà sono tutte civiltà di sintesi. Ecco, io credo che nei processi di formazione questi elementi vadano fortemente valorizzati. Dopodiché i nostri giovani, i nostri ragazzi e le nostre ragazze vadano tranquillamente a lavorare all'estero e riportino qui conoscenze e competenze, e altri vengano a portare le loro conoscenze e a imparare dalle nostre. Penso a un mondo di relazioni, non a un mondo di chiusura.
Grazie. Allora, è arrivata una domanda per voi dal pubblico, da Mara, che ritorna su una questione che abbiamo affrontato all'inizio della conversazione, e cioè il ruolo delle donne. Allora, Mara, ci, chiede questo. Le donne si trovano sempre ad un bivio, scegliere tra il lavoro e la famiglia. Garantire la propria famiglia, gestione di essa sia sempre supportata. Solo allora la quota donne nel mondo potrà avere un ruolo chiave. Le aziende come intendono organizzarsi in merito? Ora si è fatto poco. Allora ringrazio intanto Mara e invito anche gli altri del pubblico a rivolgere altre domande se ne avete e chiedo una risposta a Alberto Anfossi. Sì.
Sì, beh, certo, è vero. Come dicevo prima, accennavo prima, a mio avviso va considerato il problema nella sua rotondità, cioè garantire come imprese, come mondo privato, adesso mi ci metto anche come fondazione non profit, però pur sempre privata, le pari opportunità. E quindi gli istituti di conciliazione tra vita lavorativa e cura della famiglia, che va oltre i figli ovviamente, no? Perché abbiamo anche per esempio i genitori, gli anziani, che è un problema crescente, devono essere neutri per il genere. Quindi se io come azienda garantisco la copertura, per esempio, della maternità facoltativa con il 50, il 100% della retribuzione, quello deve essere un impegno che prendo per il nucleo familiare o comunque per genitore, padre o madre. Il congedo poi deve essere parentale, no? Non deve essere il congedo della madre, per forza, e così via, di modo che appunto venga garantito questo. Poi c'è un altro elemento, cioè deve passare una cultura diversa, come dire, non deve essere bello lavorare fino alle 8 di sera, non deve essere possibile mettere riunioni oltre una certa ora e così via. Cioè, ma queste devono essere cose che entrano nella cultura aziendale, non è una questione di, come dire, di permettere, ecco, no, alle madri di uscire prima dal lavoro per poter andare a prendere i figli a scuola. Cito anche un esempio. Qualche tempo fa sentii l'esempio del gruppo Autogrill Italia, che è un grande gruppo, e loro si posero il problema, cioè guardando i dati videro che le dirigenti di seconda fascia e ancora di più di prima fascia erano molto meno che gli uomini, e quindi si posero l'obiettivo per un certo periodo di reclutare solo donne. Allora, sono sicuro che qualcuno dirà questo non è giusto, eccetera. Però a un'ingiustizia bisogna rispondere con qualcosa che bilanci questa ingiustizia. E quindi, di nuovo, per un periodo limitato, con dei percorsi specifici, non come regola generale, però bisogna affrontarli in modo serio e severo questi problemi. Se no, saremo qui a parlarne per gli altri prossimi 30 anni senza che niente cambi.
Antonio, cara cosa amara su questa questione?
Guarda, io credo che Mara abbia assolutamente ragione. Si è fatto poco. Va aggiunto, si sta facendo lentamente, troppo lentamente, ma comunque si sta facendo un po' di più, sia sul versante della legislazione, i congedi parentali, non i congedi per la madre, ma anche sul piano dei contratti di lavoro. Quindi c'è un movimento in corso ed è giusto insistere su questi temi. Considerare la parità di genere, considerare le pari opportunità di partecipazione ai processi lavorativi, alle carriere, ai processi sociali, come una delle condizioni fondamentali per la qualità del nostro sviluppo economico e sociale. La seconda considerazione è una battaglia culturale molto forte per insistere su questi elementi. In molti settori, Nelle imprese questa consapevolezza è già abbastanza consistente, con ruoli crescenti e responsabilità. La legge Golfo Mosca ha fatto parecchio da questo punto di vista, era limitata alle società quotate, vale la pena estenderla alle società strutturate in generale, al di là della loro quotazione. Nella consapevolezza che l'esperienza ci dice che una maggiore e migliore presenza delle donne all'interno dei meccanismi anche i più importanti a livello decisionale è un vantaggio per l'azienda e per la società in generale. Quanto alle riunioni alle 8 di sera non vanno bene né per una donna né per un uomo. L'ossessione del lavoro, al di là di alcune emergenze, è un'ossessione sbagliata.
Grazie. C'è tempo, credo, per un'ultima domanda, visto che Antonio hai nominato la parola emergenza, volevo rivolgervi una domanda su una questione che tu affronti nel libro Oltre la fragilità e che sta a cuore moltissimo a queste nuove generazioni, forse che a quelle precedenti. E questa emergenza è quella naturalmente del climate change. Tardi si può fare qualche cosa? Si può invertire la rotta? Le imprese, le fondazioni, fare? Partiamo da Alberto Anfossi.
Sì, brevemente, direi anche schematicamente. Il primo elemento è che questo è un tipico esempio di, diciamo, di dove il sovranismo fallisce, no? Cioè, e lo dico anche per dire cosa possono fare le fondazioni. Cioè, è chiaro che non ha senso porsi l'obiettivo di incidere sui cambiamenti climatici a Torino o comunque con una visione che è quella locale, neanche nazionale. Sono problemi globali. E quindi l'approccio è globale e va nella direzione di promuovere tutto quel sistema, diciamo, di sovragoverno, di organizzazioni mondiali che dagli accordi sul clima e quant'altro, che diciamo sono una delle conquiste più grandi, direi, del dopoguerra. Certamente questo non prescinde poi dall'impegno individuale, dall'impegno locale. E che deve esserci, e io penso che il ruolo, e mi firmo qua, poi lascio la parola al collega, il ruolo delle fondazioni debba sempre essere un po' quello di avanguardia, cioè di sperimentare soluzioni, modelli più rischiosi, che magari il mercato di suo non sperimenterebbe al momento, e poi se la sperimentazione è di successo ed è valutata rigorosamente, positiva, può essere portata poi invece alla scala di sistema, diciamo. E quindi quello che noi stiamo cercando di fare, per esempio, cito due cose brevissimamente, due bandi, secondo me, molto belli. Uno della cugina Fondazione di Cuneo, Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha un bando che si chiama Bando di Distruzione. Cioè, loro propongono alla cittadinanza, alla società, di candidare un oggetto da distruggere per riportare un territorio, diciamo, al pre, no? Quindi in questo quindi accrescere i capitali naturali dei luoghi. E noi in qualche modo abbiamo preso spunto da questo, Compagnia di San Paolo, per fare un bando che abbiamo chiamato di restauro ambientale sostenibile. E dico perché restauro, proprio per cercare di fare riflettere sulla dinamica, appunto, che anche il capitale naturale si può restaurare. È sostenibile perché abbiamo chiesto che il progetto avesse una quota di cofinanziamento importante, ma soprattutto che avesse una comunità che ha a cuore un luogo e quindi propone, candida un progetto, ma soprattutto ne ha cura dopo, nella fase successiva, perché tante volte quello che succede è che si interviene magari e poi di nuovo un bene degrada per poi dover intervenire successivamente di nuovo in modo ingente. Ecco, questi sono due piccoli esempi, però spero diano il senso di sperimentazioni, che è un po' quello che stiamo cercando di fare.
Guarda, il climate change è in cima alle priorità di moltissime imprese italiane. È di ieri la notizia che nell'indice Dow Jones sulla sostenibilità, cioè sulle imprese che fanno della sostenibilità una delle ragioni fondamentali della propria crescita e della propria competitività, ci sono ai primi posti nel mondo e in Europa alcune aziende italiane. C'è l'Enel, le Poste, c'è Pirelli, c'è Banca Intesa, c'è Hera. Ci sono poi moltissime piccole e medie imprese che non stanno in questi indici perché hanno soltanto alcune delle caratteristiche, ma che hanno la sostenibilità come condizione fondamentale del loro modo di essere. Noi siamo un paese di impresa diffusa sui territori e i territori, i comuni, le regioni, all'ombra dei campanili, diceva Carlo Maria Cipolla, uno dei più grandi storici europei quando parlava dell'industria italiana, che sui loro territori sono punti di riferimento della qualità del lavoro, della qualità dei prodotti, della sostenibilità delle produzioni. Essere sostenibili sta dentro il modo di fare impresa in questo paese. Ci sono certo delle grandi eccezioni, delle ombre, delle pagine orrende nella storia dell'economia, delle cose che non hanno funzionato e che non funzionano. Delle ferite da risanare, e però se guardo complessivamente al mondo delle imprese italiane, trovo che la sostenibilità ambientale, oltre che quella sociale, del welfare aziendale, è una delle condizioni fondamentali. E non pensando alla sostenibilità come un settore, un orpello, un elemento di comunicazione, un elemento del marketing, ma come un modo di lavorare. Basso consumo di acqua, bassa impronta sul territorio, sicurezza nei processi di lavoro, attenzione all'ambiente. È la fabbrica bella, se dovessi dirla con una battuta, che gira molto negli ambienti. Noi siamo convinti che non si possa essere un'eccellenza nella competizione internazionale, nelle nicchie a maggior valore aggiunto, in posti in cui non è bello lavorare. Bello è un giudizio insieme estetico ed etico, ma è anche un giudizio di funzionalità, di sostenibilità. Molte delle nostre fabbriche, progettate spesso da Archistar, cito una vicenda di casa mia, la fabbrica di Settimo Torinese, progettata, la fabbrica Pirelli di Settimo Torinese, progettata da Renzo Piano, la fabbrica progettata da un grande architetto che sta attento alla qualità dell'ambiente di lavoro, è una condizione che va crescendo nel mondo della nostra impresa. Allora, il climate change è una delle priorità dell'industria italiana in cui l'industria e l'impresa italiana sono nelle migliori condizioni europee, più attente ai processi, più attente ai paesi e ai territori, più attente alle persone, più attente agli stakeholder. La sostenibilità è una delle ragioni con cui noi riusciamo a essere più competitivi.
Grazie, allora siamo in chiusura, abbiamo pochissimi minuti, però è arrivata una domanda un po' provocatoria che vorrei rivolgervi, ma vi chiedo di rispondere brevissimamente con una battuta perché dobbiamo chiudere. La domanda è di Roberta che ci chiede, l'affermazione che pochi dall'estero vengono in 1.000 euro all'anno o per un salario che stenta ad arrivare a 30.000 per un profilo medio, volendo tornare in Italia, offerta scarna e salari inadeguati. Con una battuta volete rispondere a Roberta, Antonio Calabro, visto che sei tu chiamato in causa. Primo, vuoi
Roberta ha
rispondere?
perfettamente ragione. Tra le cose dette di recente dal nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi c'è che bisogna di molto migliorare salari e stipendi per i giovani che arrivano sul mercato del lavoro, altrimenti non li tratterremo. È verissimo, è un'importantissima sfida, contemporaneamente economica e civile.
Alberto Alfossi, in una
Sì.
battuta.
Nella mia esperienza, per dire anche una cosa positiva, diciamo, la legge sul rientro dei cervelli funziona bene, cioè la defiscalizzazione per i primi 10 anni, in caso di famiglia, se uno rientra con la famiglia, rende abbastanza competitiva. Noi siamo riusciti a attrarre persone che lavoravano a New York, persone che lavoravano in altre parti d'Europa, grazie a questo, come grazie al fatto, per esempio col Politecnico, di offrire un insieme, di un pacchetto, diciamo, a ricercatori che potessero tornare, magari i famosi vincitori di RC, no? Di questi grant molto prestigiosi della Commissione Europea. Quindi si può fare.
Bene, allora io vi ringrazio moltissimo per questa conversazione di oggi. Ringrazio Alberto Anfossi, segretario generale della compagnia di Fondazione San Paolo. Ringrazio Antonio Calabrò e ricordo a tutti il suo bellissimo libro, Oltre la fragilità, pubblicato da Egea Editori. Grazie anche a tutto il pubblico che ci ha seguiti e buona domenica.